Radio 3 Mondo. Buongiorno, bentornati alla rassegna della stampa estera di Radio 3 Mondo. Un saluto vi arriva da Fabio Melis alla console, Giulia De Luca in redazione, dalla curatrice del programma Cristiana Castellotti, da Manuel De Lucia in regia e da Costanza Spocci che vi parla. Oggi è venerdì 4 giugno, iniziamo la nostra rassegna stampa dalla Bielorussia e andiamo a vedere sulla BBC che in apertura titola Roman Protasevich, il giornalista appare alla TV di Stato. Il giornalista bielorusso Roman Protasevich, che era stato arrestato a Minsk dopo essere stato portato via con la forza da un volo Ryanair deviato dal governo lo scorso 23 maggio, è apparso in un'intervista sulla TV di Stato e nell'intervista, scrive la BBC, l'attivista avrebbe confessato, tra virgolette, di aver organizzato proteste antigovernative e avrebbe lodato il presidente Alexander Lukashenko. La famiglia di Protasevich però sostiene che l'intervista è stata condotta sotto costrizione. Il giornalista Protasevich, che ha 26 anni, ricordiamo che è stato redattore del canale di opposizione Nexta sull'app di messaggistica di Telegram e fino all'anno scorso, ed era finito su una lista di individui non desiderati e coinvolti in attività terroristiche, una lista designata e trascritta dal governo di Lukashenko. Proteste di massa erano scoppiate in tutta la Bielorussia, ricorda la BBC, dopo che Lukashenko aveva rivendicato la vittoria nelle elezioni presidenziali contestate del 9 agosto. Dopo queste elezioni, che erano state definite truccate dall'opposizione, era seguita e tuttora prosegue una durissima repressione. Nell'intervista trasmessa ieri sera, Protasevich avrebbe ammesso di aver tentato di rovesciare il presidente Alexander Lukashenko e ha detto che stava parlando in TV, sulla TV di Stato, per scelta e non sotto costrizione. Avrebbe detto in onda di aver criticato il presidente Lukashenko, ma di aver cominciato a capire che stava facendo la cosa giusta in riferendosi al presidente e che iniziava a rispettarlo. A fine intervista poi il giornalista e attivista è scoppiato in lacrime dicendo che sperava un giorno di sposarsi e di avere dei figli. Il padre del giornalista ha detto all'agenzia di stampa AFP: conosco molto bene mio figlio e credo che queste cose non le avrebbe mai dette. L'intervista di ieri è stata la terza apparizione di Protasevich sulla TV di Stato da quando è stato detenuto, appunto il 23 maggio. E in un'altra intervista Protasevich aveva già detto che era inutile che l'opposizione chiedesse di scendere un'altra volta in strada per protestare contro il presidente. Allora, siamo andati a vedere il canale statale bielorusso governativo ONT, che sul suo sito riporta l'intervista di ieri che è stata condotta nel programma Markov Niente di Personale, questo appunto non è del programma. L'ONT riporta frasi di Protasevich su tutta la home page, cioè che è veramente letteralmente spalmata di pezzi che riguardano l'intervista di ieri sera che è andata in onda. Una di queste frasi che viene estrapolata è ad esempio: non ci sono e non ci saranno mai proteste di strada in Bielorussia perché i coordinatori sperano in un crollo economico e rivolte per il cibo, così avrebbe detto Protasevich, facendo capire appunto che gli oppositori in realtà vogliono la fine del benessere in Bielorussia. Questo secondo chiaramente la TV di Stato. Allora siamo andati a vedere anche sul Moscow Times, che titola: la TV bielorussa trasmette un'intervista con l'attivista incarcerato, però il Moscow Times riprende delle agenzie, riprende AP e AFP e scrive: guardando il disagio nel video, Protasevich, il cofondatore ed ex editoriale del canale Telegram dell'opposizione Nexta, che ha coordinato manifestazioni antigovernative dallo scorso agosto, ha confessato di aver incitato proteste dallo scorso anno e ha elogiato l'uomo forte bielorusso Alexander Lukashenko. Prima che la trasmissione del canale statale bielorusso NT andasse in onda, il gruppo indipendente per i diritti Vyazna ha detto all'AFP che Protasevich deve essere stato costretto a parlare dai servizi di sicurezza bielorussi che lo stanno detenendo, perché sta affrontando accuse non solo ingiuste ma anche molto gravi. E avevano detto il capo di Vyazna, che è Aleš Bialatskiy, all'AFP: tutto quello che Protasevich dirà sarà perché è stato costretto e messo sotto costrizione non solo fisica ma sicuramente anche psicologica. Qualunque cosa dica sarà probabilmente pura propaganda sotto la quale non c'è alcuna base veritiera. E dalla Bielorussia passiamo ora in un altro paese, ad altre proteste e ad altri arresti. Sentiamo anche dal GR, appunto andiamo ad Hong Kong, leggiamo dal Guardian, perché a Hong Kong 7.000 poliziotti hanno imposto il divieto di protesta per l'anniversario del massacro di Tiananmen. Scrive il Guardian che gli agenti si sono mobilitati per interrompere degli eventi che un tempo erano tradizionali e che segnano l'anniversario della brutale repressione del dissenso in Cina 32 anni fa. Ieri l'avvocata e attivista di Hong Kong Cho Hang Tung, che è vicepresidente del gruppo che di solito organizza alle veglie attuali per le vittime della repressione di Tiananmen nel 1989, è stata arrestata per aver presumibilmente promosso un'assemblea non autorizzata, appunto in occasione dell'anniversario. E la discussione sulla brutale repressione militare di Pechino, scrive il Guardian, la sera del 3 giugno e la mattina del 4 giugno 1989 è quasi proibita in Cina. E il tradizionale status di Hong Kong come unico luogo in Cina in cui le commemorazioni su larga scala erano allora tollerate, invece sembra essere giunto anch'esso al termine. Victoria Park, dove si dovevano tenere di solito le tradizionali veglie a lume di candela, è stato chiuso, e il giorno che tradizionalmente serviva come una dimostrazione di potere popolare, pro-democrazia a Hong Kong, non è più tollerato da Pechino. La notizia è riportata anche sul media indipendente di Hong Kong Free Press, che scrive: le ONG di Hong Kong condannano il divieto di veglia del massacro di Tiananmen a Hong Kong. Queste veglie sono pressate da un enorme dispiegamento della polizia. Hong Kong Free Press scrive che la tensione sta crescendo e le chiese cattoliche che terranno delle messe oggi per piangere le vittime delle uccisioni dell'89 sono state prese di mira da striscioni sul ciglio della strada che descrivono queste chiese come dei culti malvagi. Striscioni sono stati trovati appesi anche a delle strade e a dei cartelli stradali proprio vicino a 7 chiese ieri mattina, e dicevano che queste chiese erano gli anticristo del giorno del giudizio. Nel frattempo però ci sono anche dei graffiti che sono invece apparsi in giro un po' per tutta la città, invitando la gente a non dimenticare il massacro di Tiananmen. E anche Hong Kong Free Press ricorda che 7.000 poliziotti sono stati dispiegati per sigillare il Victoria Park e che l'avvocatessa Cho Hang Tung è stata trattenuta dalla polizia questa mattina. Sempre il media indipendente Hong Kong Free Press titola sul massacro di Tiananmen: mantenere viva la speranza a Hong Kong e mantenere viva la fiamma, facendo riferimento alla fiaccolata tradizionale che di solito avveniva a Hong Kong. E poi un altro titolo: un gruppo di Taiwan lancia un sito web per contrastare i troll e il negazionismo del massacro di Tiananmen. Una campagna di disinformazione e propaganda che nega e minimizza la gravità del massacro di Tiananmen sta crescendo, riporta Hong Kong Free Press, e dice che un'organizzazione no profit con sede a Taiwan appunto ha lanciato un sito web per contrastare questa disinformazione che tende a cancellare la sanguinosa repressione di Pechino più di 30 anni fa. Questa organizzazione si chiama Double Think Lab e ha lanciato un sito che si chiama Come rispondere ai troll di Tiananmen. Sui quotidiani cinesi c'è silenzio assoluto sull'anniversario di Tiananmen, che non viene chiaramente menzionato. Troviamo invece in evidenza sul quotidiano del Popolo le accuse di Pechino nei confronti di Washington, e il quotidiano del Popolo, che è l'organo del Partito Comunista Cinese, titola in evidenza: la Cina esorta gli Stati Uniti a fermare delle intercettazioni che sono massicce e indiscriminate. Pechino ha esortato Washington a fermare le sue intercettazioni e a pagare il debito di giustizia che deve al mondo, leggiamo appunto il quotidiano del Popolo. Se gli alleati degli Stati Uniti trovano il loro comportamento di spionaggio inaccettabile, il mondo si sentirà solo più forte. Riprende il quotidiano del Popolo la dichiarazione del portavoce del Ministero degli Esteri Wang Wenbin in risposta alle recenti critiche fatte da alcuni funzionari europei, tra cui anche Angela Merkel, sulla National Security Agency degli Stati Uniti che ha intercettato i leader dei suoi alleati europei. La recente rivelazione dei media sullo spionaggio degli Stati Uniti sui suoi alleati è solo la punta dell'iceberg della sua enorme rete globale per il furto di segreti di Stato, avrebbe detto il portavoce del ministro degli esteri Wang Wenbin. Quindi siamo andati a vedere anche sulle principali testate statunitensi e come Washington risponde. Gli Stati Uniti rispondono a modo loro. Andiamo a vedere sul New York Times, che titola in evidenza: Biden espande il divieto dell'era di Trump sugli investimenti in aziende cinesi che sono legati all'esercito. Questo nuovo ordine, scrive il New York Times, include imprese che sono impegnate nella produzione e distribuzione di tecnologia di sorveglianza. E Biden ha emesso un ordine esecutivo ieri che vieta agli americani di investire in aziende cinesi legate all'esercito o che vendono appunto tecnologie di sorveglianza utilizzata per reprimere il dissenso o le minoranze religiose come gli auguri all'interno e all'esterno della Cina. Questo nuovo ordine aumenta di fatto l'elenco di una precedente lista nera dell'era Trump e porta quindi a 59 il numero totale di aziende cinesi bandite dagli investimenti statunitensi. Questa mossa intensifica una battaglia commerciale e ideologica tra Pechino e Washington che il presidente statunitense Joe Biden ha definito una lotta tra autocrazia e democrazia. E il New York Times ricorda che la tecnologia cinese è spesso venduta all'estero come parte di un pacchetto di apparecchiature di comunicazioni fornite da aziende come Huawei o parte dell'iniziativa cinese Belt and Road, cioè che la nuova via della seta cinese, che ricordiamo anche il perno della nuova politica estera di Pechino, e quindi questo pacchetto tecnologico sarebbe un modo per espandere ulteriormente i legami commerciali della Cina. Anche l'FT riporta questa notizia, il Financial Times la mette in evidenza sulla sua homepage, ma la sintetizza in un altro modo e titola: Washington impedisce agli investitori statunitensi di investire in 59 aziende cinesi, si tratta di uno sforzo progettato per evitare che Pechino utilizzi il capitale americano per minarne la sicurezza nazionale. Sul New York Times troviamo anche un'altra notizia che ha a che fare con le aziende e con la sicurezza nazionale. E appunto il titolo del New York Times è: la Casa Bianca avverte le aziende di agire ora sulle difese e di ransomware. I ransomware, ricordiamo, sono dei virus informatici che rendono inaccessibili i file dei computer infettati e che chiedono il pagamento di un riscatto per ripristinarli. Il governo statunitense ha quindi esortato le aziende nazionali a prendere delle misure difensive, soprattutto per quelle che lavorano con il governo federale e anche con le agenzie in appalto. Scrive il New York Times: la Casa Bianca ha esortato le imprese americane a prendere ulteriori misure di sicurezza, visto che gli hacker, oltre a rubare i dati, arrivano anche a fermare delle infrastrutture critiche per il funzionamento del paese. Anne Neuberg, che è la viceconsigliera per la sicurezza nazionale per le tecnologie cibernetiche, ha detto che l'amministrazione Biden sta lavorando con i suoi partner per interrompere e scoraggiare attacchi che hanno utilizzato il ransomware negli ultimi tempi. Questa mossa segue soprattutto l'escalation di una serie di attacchi che hanno fermato il flusso di benzina e di carburante per gli aerei sulla costa orientale degli Stati Uniti e ha anche chiuso la produzione di carne bovina e suina da uno dei principali fornitori di cibo nel paese. L'amministrazione Biden ha accusato la Russia di lanciare questi cyberattacchi e di dare rifugio agli hacker del ransomware. Sul Wall Street Journal, invece, restando su giornali statunitensi, ma appunto andando a vedere che cosa risponde la Russia, allora il Wall Street Journal titola il fondo patrimoniale della Russia abbandona il dollaro tra le minacce di sanzioni americane. La decisione parte da una spinta di de-dollarizzare l'economia della Russia e arriva pochi giorni prima di un vertice tra il presidente Biden e il presidente Putin, scrive il Wall Street Journal. La Russia sta per sbarazzarsi del dollaro dal suo fondo sovrano. Mentre Mosca accelera dei passi verso lo svezzamento, scrive il Wall Street Journal, della sua economia dai bigliettoni verdi, in mezzo proprio a continue minacce di sanzioni statunitensi. Il ministro delle finanze russo ha detto che il fondo nazionale sovrano, che detiene la maggior parte delle entrate petrolifere del paese, taglierà la quota di attività in dollari che detiene nel suo fondo sovrano, appunto, da 0 al 35%. Il fondo, che ha 186 miliardi di dollari, deterrà quindi la maggior parte delle sue attività ora in euro, yuan e oro, questo almeno secondo il Ministero delle Finanze. E questa mossa va a rafforzare ulteriormente il ruolo della valuta cinese, dello yuan, in Russia, in un momento in cui Mosca e Pechino stanno cercando di stringere legami sempre più stretti. La notizia è ripresa anche dal quotidiano finanziario russo Kommersant, che titola: il Ministero delle Finanze ha scambiato dollari con oro, e riporta che le riserve valutarie del governo di Mosca avranno ora una nuova struttura normativa. Sono le 7 minuti e 28 secondi e ora andiamo in Europa, dove la Danimarca ha approvato una legge che permette di creare dei centri d'asilo offshore, cioè appaltandoli al di fuori del paese. La notizia è presa dal Guardian, ma anche dal Jazeera. E il Guardian scrive che la Danimarca ha approvato una legislazione che permette di trasferire i richiedenti asilo in paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea, mentre i loro casi vengono esaminati. Il progetto, che è proposto dal governo danese guidato dai socialdemocratici, cercherebbe quindi dei paesi partner per gestire dei campi e finanziare delle agenzie lungo le rotte migratorie. La Danimarca ha ripetutamente inasprito le sue politiche sull'immigrazione negli ultimi anni, soprattutto in seguito al picco di più di 21.000 richiedenti asilo arrivati nel paese a partire dal 2015. Anche il Financial Times riporta la notizia e dice che la Danimarca molto probabilmente potrebbe inviare i richiedenti asilo in una nazione terza. Molto probabilmente, ribadisce il Financial Times, nel continente africano, e si parla già di un potenziale Ruanda, ma la notizia ancora non è stata confermata. C'è l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati che ha denunciato la mossa come una spaventosa corsa al ribasso che va contro i principi della cooperazione internazionale in materia di asilo. Il Guardian riporta anche in evidenza, vicino a questa notizia, che anche in Nuova Zelanda si sta discutendo di reinsediare alcuni rifugiati dall'Australia. Cioè l'Australia proverebbe a fare quello che cerca di fare la Danimarca, però in questo caso con la Nuova Zelanda, che ha deciso di eventualmente accogliere 239 persone che ora sono detenute a Nauru o in Papua Nuova Guinea. E ricorda il Guardian che l'Australia al momento sta pagando quasi 3 milioni di dollari e mezzo per ogni persona che è di fatto detenuta in mare aperto, e che quindi sarebbe meglio a questo punto farli accogliere in effetti dalla Nuova Zelanda. E sempre in tema di migrazione, leggiamo invece su Al Jazeera che la Grecia lancia la tanto attesa campagna di vaccini di massa per i rifugiati. Scrive Al Jazeera: lo sforzo di inoculare con i vaccini i rifugiati sulle isole arriva mesi dopo che i primi vaccini sono già stati fatti sulla popolazione greca. A partire da ieri le vaccinazioni sono state effettuate alle persone che vivono nei campi profughi di Lesbo, Chios e Samo. Invece il New York Times riporta sempre in evidenza che invece i migranti sono stati dimenticati nella corsa ai vaccini in Italia. il New York Times scrive che un numero di identificazione temporaneo dovrebbe dare ai senza documenti un certo accesso all'assistenza sanitaria, ma non è così che funziona per i vaccini contro il coronavirus. Il New York Times scrive: ogni settimana negli ultimi 3 mesi un signore croato di 63 anni senza fissa dimora si è recato in un ambulatorio medico presso la stazione Termini di Roma sperando di avere notizie su come ottenere una vaccinazione contro il coronavirus, e ogni volta i medici gli dicono che, nonostante i suoi molteplici attacchi di cuore e una serie di condizioni di salute precarie, non sono in grado di prenotarlo per fargli un vaccino. Mentre il governo italiano, scrive il New York Times, ha detto che le persone hanno il diritto di essere vaccinate indipendentemente dal loro status legale, in pratica molti migranti senza documenti e dei senza tetto sono stati trascurati. Un rischio non solo per loro, sottolinea il New York Times e anche i medici, ma per tutto il resto del paese. La spiegazione ufficiale, dice il New York Times, in molti casi è la burocrazia, perché la maggior parte delle regioni italiane richiedono un numero di previdenza sociale, ma solo 3 delle 20 regioni dell'Italia accettano numeri temporanei dati a centinaia di migliaia di migranti. Sono le 7:11:46, brevemente ci spostiamo in Israele perché leggiamo sulle prime pagine della BBC, del Guardian, del New York Times che c'è la fragile coalizione che si è unita per spodestare Netanyahu in Israele, sta affrontando una pressione crescente. Netanyahu ha invitato i legislatori ad opporsi a questo pericoloso governo di sinistra. E nel frattempo, leggiamo su Haaretz, Bennett dice di essersi sbagliato su Abbas, sul leader di Ram, arabo-israeliano, e dice che è un leader coraggioso in una mossa in cui cerca di cementificare questa coalizione. Bene, questa era l'ultima notizia, finisce così la nostra rassegna stampa. L'appuntamento alle 11 con i nostri approfondimenti, a questi microfoni ci sarà Luigi Spinola. Un saluto da Costanza Spocci, buona giornata a tutti e buon ascolto di Radio 3.